File 12, pagina 39, capitolo 8, inquilini al blocco 15. L'aria del blocco 15 era irrespirabile per l'eccessivo affollamento. Alla Stube 4 ebbi finalmente modo di rivedere mio padre. Dalla sera precedente, cioè dal momento del nostro arrivo alla stazione di Dachau e di primi difficili approcci con la realtà del campo, ci eravamo persi di vista, e il pensiero che mio padre fosse stato diviso da me mi angosciava. Ebbi difficoltà a riconoscerlo, ma vederlo e sentire di nuovo un appoggio, una sicurezza, mi aiutò finalmente a scaricare la tensione delle ore precedenti in un pianto sommesso. Ma fu solo un momento. Avrei presto imparato a dominare le emozioni, a vivere e credere solo nel cibo, a sentirmi sempre più solo, perché solo in me stesso avrei potuto trovare un po' di fiducia. Di lì a poco venne distribuito l'essen, il mangiare. La zuppe, o kohlraba, come la chiamavano i russi, era contenuta in grossi bidoni che venivano lasciati fuori dalle baracche a completa discrezione del capo. La zuppa, il più delle volte per il voluto ritardo, si raffreddava e su di essa, non essendoci coperchio, si andava depositando la polvere e la cenere del forno crematorio, che cadeva portata dal vento. L'essen comprendeva una gamella di circa mezzo litro di brodaglia rossa, per lo più acqua, sulla quale galleggiavano alcuni pezzettini di rapa, di buce di patata, insaporita soprattutto dalla paprika, che ne dava anche il colore e che infiammava la gola, le gengive. Il pasto veniva completato da una fettina di pane scuro di circa 50 grammi, dal sapore acidulo. Questo rancio, il primo di Dachau, fu molto importante. Io, che più degli altri avevo involontariamente osservato nei giorni precedenti il digiuno, non ebbi difficoltà ad ingoiare quel liquido nauseabondo e quell'immangiabile pane scuro di segala e segatura, che gli stessi tedeschi chiamavano fressen, che è il mangiare delle bestie, parafrasando la voce essen. Ma molti, dopo aver assaggiato, non ebbero la forza di terminare quel pasto e lasciarono le loro razioni a me e ad altri come me. Era già in atto, quindi, una naturale selezione. Non mi stancherò mai di dirlo. Chi non si fosse adattato non avrebbe potuto resistere. Alla sera la razione consisteva in un cubetto di margarina, sostituito alle volte da un cucchiaio di marmellata o ricotta, e da un'altra fettina del solito pane umidicio ed indigesto, e da un mestolo di un infuso di foglie di tiglio, ersatz, una bevanda priva di sapore e di proprietà nutritive, ma che, quando l'ottenevamo calda, quantomeno permetteva di scaldarci un po' e di dissetarci. Più tardi varcammo la soglia dello Schlafraum, spinti da calci, da pugni, e dai «Los, los!» «Weiter, weiter, schnell! Italiener, Schlawiner, Schweinereine, Badoglio!» Ci fecero prendere posto a gruppi di 5 persone nelle incastellature di legno, dove, su di un tavolato ricoperto da uno strato di paglia umida e marcia, i piedi dell'uno si trovavano sulla faccia dell'altro. Chi non aveva trovato ancora posto e vagava per la stube veniva subito raggiunto e malmenato. Ad un tratto venne gridato il «Ruhe!», il silenzio. Io presi posto in uno di quei lerci e puzzolenti giacigli accanto a mio padre e al compagno santo, che era riuscito, non so come, a raggiungerci durante la pausa del rancio. Mi rannicchiai in un angolino per concedere maggior spazio a chi mi era accanto. Spossato dalla fatica e dalle sofferenze, la ferita in testa non mi si era ancora rimarginata, mi addormentai senza sospettare che in quel camerone si potevano udire le prime lagnanze, le prime proteste, le prime baruffe, prontamente sedate dai colpi di bastone, dai pugni e dai calci dei nostri guardiani di turno, tra i nostri compagni nella vana ricerca di una posizione meno insopportabile per dormire. Per lo sfinimento caddi quasi subito in un sonno pesante, e chissà per quanto tempo avrei ancora dormito se un grido bestiale non avesse turbato il silenzio. «Aufstehen! Aufstehen! In piedi!» Erano le 4 del mattino. Bisognava abbandonare in tutta fretta quel giaciglio, sistemare il tavolato, piegare l'unica coperta che doveva servire a 3 di noi per essere pronti per il Waschraum. Con addosso uno straccio di mutande e una sorta di camicia priva di bottoni, fummo scaraventati fuori dalla baracca ed inseguiti come bestie dai nostri sorveglianti fino ad una fontanella, dalla quale a malapena fuoriusciva uno zampillo d'acqua. Qui bisognava lavorare di gomito e di spinte per conquistarsi un posto, lavarsi il più velocemente possibile per rientrare con i primi in baracca. Ritardare significava passare sotto le forche caudine dei capò, i quali erano sempre pronti alla violenza e alla brutalità. Bisognava fare sempre e tutto in fretta. Ora eravamo pronti per la Antreten, la dunata. Dopo un perfetto allineamento, ottenuto con la regola del bastone, ci si avviava a passo di marcia al consueto appuntamento, all'appello giornaliero nel Appellplatz. Link, recht, ein, zwei, drei, vier, link, link, sinistro, destro, uno, due, tre, quattro, sinistro. Mentre marciavo, cercando di mantenere il passo, notai tra le file di un altro gruppo di detenuti che proveniva da una baracca non distante dalla nostra alcuni bambini di 5 o 6 anni, forse anche meno, che inquadrati marciavano nella nostra stessa direzione. Sì, li vidi quella mattina, pure loro andavano all'Appellplatz per la conta, e ne avrei rivisti ancora altri qualche tempo dopo nel campo di Allach. Rifiutavo di vedere quello che gli occhi vedevano. Ma come? Ma anche quei poveri bambini con il vestito da ergastolano, condannati ai lavori forzati? Ma banditen, partisanen, politisch, anche i bambini? Ma che pericolo potevano aver rappresentato, o rappresentare, per il grande Reich quelle povere creature, per essere condannate a morire in quel lager? Risposi con una lacrima di umana pietà e girai il viso dall'altra parte. Giungemmo alla piazza d'appello, dove altri detenuti erano già in attesa. I capo correvano come invasati, da spirito demoniaco, da un capo all'altro delle fila, tra grida indicibile, parolacce, bestemmie, pugni, calci, schiaffi, bastonate, nell'intento di ottenere un perfetto allineamento. E poi eccoli a contare, ricontare, e quindi il rituale comando del Mützen ab, che irricidiva sull'attenti all'unisono migliaia di detenuti. Nel frattempo erano sopraggiunti gli SS, accompagnati dagli inseparabili cani. Rifecero la conta, verificarono il bilancio presentato dai capò, registrarono la forza su di un foglio, e poiché quel giorno vivi e morti erano tutti presenti, venne consegnato il rapporto al Lagerführer, il capo Lager. L'appello ebbe termine. In altre circostanze e anche in altri luoghi di pena si restava immobili, sul Mützen ab, sotto la pioggia, sotto il vento, sotto la neve, fino a quando il conto di coloro che erano in piedi e di coloro che erano stesi a terra, cadaveri, tornava esatto. Ciò poiché nessuno, per nessun motivo, doveva mancare all'appello, e neppure l'essere morto costituiva giustificazione all'assenza. Per quanto la vita di un deportato contasse poco e lasciasse indifferente gli SS, il numero doveva tornare. Vivi e morti dovevano essere tutti presenti. L'ordine non si fermava davanti ai cadaveri. Nei giorni seguenti La vita del lager si andò delineando in tutti i suoi aspetti, e solo chi era dotato di una forza d'animo straordinaria riusciva ad accettare quelle nuove norme del vivere quotidiano senza cadere nello sconforto. Per avere un'idea delle nuove condizioni, basti citare alcuni episodi notturni che in breve tempo diventarono normali. Aveva fatto la comparsa la Durchfall, la dissenteria, dovuta all'incapacità del nostro fisico ad adattarsi ai traumi e al cibo, e la notte, chi era colpito da uno di questi attacchi, spesso non riusciva a guadagnare le latrine ed insozzava i vicini di giaciglio appestando l'aria. A causa di ciò all'interno del blocco sovente scoppiavano risse furibonde, e liti incominciavano a scoppiare anche per le cose più stupidi e banali, che diventavano pretesto per scaricare la tensione accumulata e repressa durante la giornata. E come sempre, più che sedare le baruffe, interveniva il capo a concluderle drammaticamente con tutta la sua violenza. La dissenteria era forse uno dei peggiori mali che imperversava nelle baracche. Aveva infatti la capacità di debilitare, seppure in maniera diversa, a seconda della resistenza fisica, tutti gli organismi. Altro terribile flagello era costituito dai pidocchi di Loise. Nelle condizioni igieniche in cui ci trovavamo, non c'era da sorprendersi nell'apparizione di questi parassiti e in una quantità enorme. Se ne potevano trovare dappertutto, a manciate, nei paglierici, nei vestiti, sul corpo, e più tentavamo in tutti i modi di liberarcene, più parevano riprodursi. In queste condizioni, ogni sera, al ritorno del lavoro, aveva luogo il Loise Controlle, il controllo dei pidocchi, effettuato dagli Stubendienst, gli inservienti del capo. Inoltre, a ripulirsi dai parassiti, era riservata la domenica. Si dovevano consegnare gli indumenti agli addetti per un nuovo e più accurato controllo. Se veniva trovato tra i nostri indumenti un solo Laus, sfuggito alla nostra caccia minuziosa, si doveva sottostare ad una punizione che consisteva in 5 frustate sul sedere. Oltre a ciò, la domenica veniva utilizzata anche per la rasatura e la disinfezione con la creolina del corpo, e particolare cura veniva prestata alla Strasse, che doveva sempre ben risaltare sul cranio pelato. In quei giorni non mi staccavo mai da mio padre. Non parlava molto ed io non riuscivo mai a capire che cosa egli pensasse veramente. Non so se gli fui di aiuto o di peso in quei momenti. Chi stava sempre con noi era Santo, che dimostrava di possedere uno spirito straordinario, un uomo eccezionale. Aveva il coraggio di sorridere malgrado tutto. Conosceva discretamente la lingua tedesca, avendo vissuto in Germania parecchio tempo, per ragioni di lavoro, e ciò gli facilitava il rapporto con i tedeschi. Possedeva un'ottima capacità di adattamento e sapeva accettare qualsiasi situazione. Fui fortunato ad averlo come compagno. Nei momenti più terribili era di esempio e di conforto, riuscendo nei peggiori frangenti a trovare le parole adatte, le motivazioni per resistere. Pagina 42.